in mezzo al traffico, credo, milanese, si beve tranquillamente un amaro a base di carciofo, un amaro che era consigliato come contro il logorio della vita moderna. Chi si ricorda di questo spot? Uè! Pensavo molto meno. Oggi ci vorrebbe un po' di più di un amaro, perché la nostra vita è un po' caratterizzata da quel proverbio africano che dice: ogni mattina in Africa, questo la conoscete tutti, vero? Anche voi. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Non importa se tu sia leone o gazzella, l'importante è che appena ti svegli ti metti a correre. È importante correre. Altrimenti, addio carriera, per esempio. Carriera ha la stessa etimologia del verbo correre. È un certo tipo di carriera, confessiamolo, ci teniamo tutti. Quindi è difficile non correre. Conoscendo la naturale tendenza dell'uomo, Dio parla sovente del riposo. Anzi, obbliga con una legge, infatti troviamo la legge sul riposo proprio nel Decalogo. L'uomo è obbligato almeno a un riposo settimanale. Anzi, questo riposo viene consacrato, reso sacro. Ma andiamo avanti. Ho trovato coerente con il messaggio biblico il fatto che, parlando di Mosè, l'autore della lettera agli Ebrei, lo associ al riposo. Dopo la metafora della casa che abbiamo esaminato, una metafora che mette a confronto Mosè con Gesù, in pratica dice a Mosè: Gesù è superiore a Mosè, perché Mosè è il servo, Gesù è il figlio. Troviamo queste parole sempre in Ebrei capitolo 3. È detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione del deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, dice il Signore, non entreranno nel mio riposo. Parole severe, parole molto dure. Io credo che dobbiamo fare forse un po' più di attenzione a certe espressioni che troviamo da parte di Dio nella sua parola. Non entrare nel riposo è la giusta condanna per la loro ribellione, per aver tentato il Signore. Vorrei brevemente dire qualche cosa. Ho già detto forse nel passato, ma ricordare non fa male. Una nota sulla tentazione: dice mi tentarono. A questo proposito, sulla tentazione, Giacomo scrive: nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male. Dio non può essere tentato dal male. Ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Dio non può essere tentato. Allora come mai viene detto mi tentarono se Dio non può essere tentato? Vi siete posti questa domanda? Io sì. La contraddizione sparisce quando pensiamo che la parola usata per tentazione è la stessa che è usata per prova. Prova e tentazione nel gergo biblico hanno lo stesso termine. Dio non può essere tentato dal male né verso il male, ma può essere messo alla prova. È questo che il popolo di Israele ha fatto in diverse occasioni. L'aver messo alla prova Dio, dopo aver vissuto delle esperienze così straordinarie, passaggio del Mar Rosso, eccetera, è stato qualcosa, Dio l'ha visto come una forma di ribellione. Non avete avuto fiducia in me. E questa, Dio riserva una particolare punizione verso questo peccato. Non entreranno nel mio riposo. Ma quale riposo? A quale riposo fa riferimento l'autore? Una vecchia preghiera cattolica dice: l'eterno riposo dona a loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. È una preghiera che viene detta proprio durante il funerale. Ma a quale riposo fa riferimento questa preghiera? Naturalmente al riposo eterno, no? Quello che avremo dopo la morte. Ma non credo che in questo caso della lettera agli Ebrei, quando parla di riposo, si riferisca a questo tipo di riposo. Il riferimento non è alla pace eterna, al riposo eterno. Però c'è una cosa che in qualche modo mi fa piacere: connettere l'eternità con il riposo. Riposare finalmente è qualcosa veramente che forse abbiamo bisogno tutti. Allora, in questo contesto, il riposo lo troviamo, che la natura del riposo lo troviamo nei versetti 16-17, quando dice: infatti, chi furono quelli che dopo aver udito la mia voce si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono e i cadaveri caddero nel deserto? Chiaramente il riposo a cui fa riferimento qui è l'impossibilità per quasi tutti del popolo di Israele di entrare nel riposo, ossia nella terra di Canaan, nella terra promessa. Dei circa 2 milioni di persone, come abbiamo già visto precedentemente, che erano presenti nel deserto e che in qualche modo si ribellarono, non tutti ma quasi, pochissimi ebbero la gioia di fare l'esperienza del riposo, ossia di entrare nella terra di Canaan, entrare nella terra promessa. Canaan, come sapete, era la terra dove scorre il latte e il miele. Questa espressione la dice lunga, eh? Ossia una terra, e infatti anche dal punto di vista geopolitico sappiamo che questa terra di Canaan era considerata la mezzaluna fertile, quindi una terra che dava veramente tanto frutto. Infatti quando tornano le 12 spie che portano quel frutto raccolto, fa vedere chiaramente che era una terra molto fertile ed era considerata per loro, per chi ha vissuto 40 anni in una zona desertica, entrare in quella che è considerata la mezzaluna fertile è veramente il riposo, l'appagamento. Un esempio per noi. L'autore della lettera non si ferma a questo episodio storico parlando del riposo, ma lo prende come spunto per un'esortazione diretta ai lettori, a noi oggi. E dice: stiamo dunque attenti. Ci siete? State attenti. State dunque attenti, stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di essere escluso, poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. E infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro riposo, un altro giorno di riposo. Rimane dunque un giorno, un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui delle proprie opere, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare nel riposo affinché nessuno cada seguendo la stessa esempio di disubbidienza del popolo di Israele. Paolo, nella lettera ai Corinzi, si rammenta: ora queste cose, si riferisce proprio alla vita vissuta del popolo di Israele nel deserto in particolare, ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi. Anche questo episodio della ribellione e del giudizio di Dio che non entreranno nel riposo. State attenti, lo dice anche per noi. Dice: queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. Gli episodi narrati nell'Antico Testamento, pur essendo episodi della storia, storici, assurgono sempre un valore di simbolo. Le esortazioni che troviamo perciò ci riguardano. C'è una parola però che fa pugni con il senso del riposo. Sforziamoci di entrare nel riposo. Sembra quasi in contrassenso. Vedete, noi giustamente diamo un peso notevole nella nostra riflessione alla grazia. Ma vedete da cosa? La grazia non giustifica la pigrizia. Lo devo ripetere. La grazia non giustifica la pigrizia. Essere consapevoli di essere stati graziati da Dio non significa incrociare le braccia in una perniciosa pigrizia. L'esortazione al dinamico impegno non è isolata, la troviamo anche in altri passi della Scrittura. Pietro scrive: voi dunque, per questa stessa ragione, mettendosi da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, la conoscenza, eccetera, eccetera. Dice: perché se queste cose abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. La grazia può essere, anzi deve essere, una camomilla che ci dà quella calma, quella serenità, la giusta calma, la giusta... come prendere una bella camomilla, quella calma, quella serenità per affrontare le tante vicende della vita. Ma se vediamo la grazia come camomilla, non possiamo vederla come un anestetico che intorpidisce la volontà, ma un carburante per vivere in modo dinamico e costruttivo la fede. La pigrizia è sempre condannata e con il nome di accidia è elencata nei sette vizi capitali, sette vizi capitali che bloccano il cammino del cristiano. C'è quell'espressione molto interessante, quando Paolo parla dell'armatura che dobbiamo avere per combattere il nostro combattimento giornaliero, dice: mettetevi anche le calzature dello zelo che il Vangelo propone. Il riposo secondo Dio non è entrare nella modalità della pigrizia. Riposate, entrate nel riposo, ma non siate pigri. Quindi c'è, come dire, detto all'inizio, un riposo dinamico, un riposo attivo, perché la grazia, lo ripeto, non vuole rendersi inattivi. La grazia è carburante per fare veramente la volontà di Dio. La pigrizia non è il terreno adatto per far crescere la fede. Non pensate che la vostra fede, la vostra vita cristiana possa crescere nel terreno della pigrizia. Ma mi chiedo io, l'ho detto altre volte forse, riusciamo a mettere lo stesso impegno, la stessa energia, lo stesso tempo, la stessa determinazione per crescere nella fede di quell'impegno, di quella determinazione che mettiamo per la crescita sociale ed economica? Mettete le due cose sulla mia. L'impegno che mettiamo per la crescita economica, sociale, la carriera, e l'impegno che mettiamo per aumentare, far crescere la nostra fede. Come vanno le cose? Nell'esortazione troviamo anche l'indicazione della strada da percorrere e la grazia ci offre la capacità di farlo. Vero è strano, ripeto, sembrano che facciano a pugni, trovare l'esortazione di sforzarci per entrare nel riposo. Dobbiamo sforzarci, metterci ogni impegno per entrare nel riposo. Questo ha senso soltanto se pensiamo che il luogo, fra virgolette, del riposo è altrove. Sto parlando chiaramente metaforicamente. Nel lungo servizio che abbiamo svolto io e Marcella per i ragazzi su in montagna con le tende, chilometri e chilometri in mezzo alle montagne. Sapete, abbiamo visto delle cose bellissime. Il monastero di Camaldoli, l'eremo di Camaldoli, la Verna, luoghi che invitano, che evocano la serenità, il riposo. Ma sapete una cosa? Per arrivarci è sempre uno sforzo. C'è da arrampicarsi, da camminare delle strade di montagna. Ecco, il riposo di Dio è lì, è altrove. E dobbiamo in qualche modo sforzarci per arrivarci. Ma quale riposo? Parliamo ora del riposo cristiano. Il testo dice: se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un giorno, un riposo sabbatico per il popolo di Dio. c'è qualche cosa di diverso per noi rispetto a quello che era promesso al popolo ebraico. Ma tra i due riposi, quello destinato al popolo di Israele e il nostro, quali sono le differenze e le affinità? Ci sono delle affinità, e queste affinità ci ricordano che il nuovo non è totalmente nuovo, ha le radici nel vecchio. Come ho detto più di una volta, c'è continuità tra il mondo dell'Antico Testamento e il mondo del Nuovo Testamento. Gli ebrei al potere allora rifiutarono questa continuità. Gesù per loro era la rottura e basta. Ma in Gesù c'era continuità e discontinuità. Marcione, non era Marzo, era il suo nome, Marcione, ha detto, che era un vescovo dell'antichità, che aveva in qualche modo rifiutato tutto ciò che aveva sapore di ebraismo. No? No. Non dobbiamo rifiutare il vecchio totalmente per entrare nel nuovo. Anzi, per entrare nel nuovo dobbiamo percorrere la stessa strada in qualche modo. Le differenze ci ricordano che qualcosa di nuovo è nato. In Cristo c'è qualcosa di nuovo, nella storia, nella nostra vita. Se per il popolo di Israele il riposo era un luogo fisico, per noi il riposo è Gesù. Per la fede cristiana il luogo del nostro riposo è la persona di Gesù. Essere con Lui legato. Stamattina ci è stato ricordato che ci vuole questo stretto legame con Gesù per vivere quella vita che Lui ci propone, altrimenti niente. Non è che quando dice Gesù non potete fare nulla senza di me, non è che non possiamo più andare in bicicletta. Quel non fare nulla significa in senso spirituale, morale. Ma noi abbiamo la possibilità. Per noi il riposo è Gesù. Amarlo, servirlo, è il nostro riposo. E voglio ricordarvi una cosa. Voi amate Gesù? Gesù dice, se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. È facile dire sì, Gesù, ti amo, ma se non seguiamo le sue orme, se non viviamo la sua stessa vita, se non pensiamo come lui pensava, se non reagiamo e agiamo come lui agiva e reagiva, è facile dire Gesù ti amo. Il suo riposo è come la pace, i due sono sinonimi, pace e riposo. Gesù ha detto io vi do la pace non come il mondo la dà, io vi do il riposo non come il mondo. E infatti non si tratta qui di riposo a fisico, è riposo spirituale, riposo interiore, sentirsi serenamente appagati nella nostra relazione con Cristo. Cristo è colui che è la sorgente, il luogo del riposo. Vedete, occorre uscire per entrare in questo riposo. Occorre uscire dal nostro deserto, dal deserto fatto di frenetiche ricerche di un benessere. Non guardiamo soltanto il mondo che ci circonda, guardiamo il nostro personale mondo, la ricerca di un benessere che non è quello suggerito da Dio. Occorre uscire dai nostri egoismi, occorre uscire dalla voglia di primeggiare sempre e ovunque. Quante volte ho visto le persone che, se non vengono considerati i primi, si sentono una nullità. Ma ci sono anche i secondi, i terzi. Un'espressione che trova il mio appoggio incondizionato è quella che è stata usata stamattina. L'umiltà, com'era?
Fiduciosa.
L'umiltà fiduciosa. Credo che sia questo il modo per entrare nel riposo di Cristo. L'umiltà, pensare che da soli non riusciamo a fare un granché, ma fiduciosa, nel senso che in Lui possiamo avere veramente tutto quello che serve, tutto quello di cui abbiamo veramente bisogno, e tutto quello che noi desideriamo, in fondo non anche lo sappiamo. Riposo, tranquillità. Dobbiamo uscire anche dalla mania della performance, anche in questo caso. Troppo spesso vedo la vita cristiana come una smania di performance spirituali. Devo essere, tu devi essere soltanto colui che sta attaccato a Cristo, colui che è connesso con Cristo. Non devi essere tanto altro. Occorre uscire dalla logica di una fede che privilegia il fare piuttosto che l'essere. Occorre uscire da una religiosità che è ancora legata, direi, schiava di regole, regolette. Occorre uscire dalla logica del prima io, poi tu. Quante volte abbiamo sentito prima, c'è qualcuno che ce lo ricorda quasi ogni giorno. Prima noi, poi vediamo. Nei 56 anni di matrimonio, fra poco sono 56, auguri Marcella e grazie di avermi sopportato. E 56 anni di matrimonio, una cosa ho imparato, che l'unione rimane stabile, duratura, solo, sottolineo solo, se il bene dell'altro diventa prioritario rispetto al nostro bene. Solo così l'unione va avanti, solo così supererà tutti gli ostacoli. Vediamo l'ultimo, l'importanza del riposo. Sì, ancora qualche minuto ce l'ho. Quale importanza, sto parlando dal punto di vista teologico, quale importanza ha avuto e ha tuttora l'idea del riposo? È secondario? Opzionale, marginale? Lo Shabbat, il riposo settimanale, è più che un semplice riposo. Non si tratta soltanto qui di non fare niente, di non schiacciare il bottone dell'ascensore perché è considerato lavoro, no? Non si tratta, è qualcosa di più. È, come dire, la risposta chiara, definitiva, che sono entrato nell'alleanza tra Dio e il popolo. Osservare lo Shabbat significa riconoscere pubblicamente che Dio è il creatore, perché è legato a questo, no? Dio creò e si riposò. Quindi il mio riposo testimonia che io credo che Dio è il creatore. Testimonia delle parole che troviamo scritte in Deuteronomio, poi ripetute altrove. Sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio, lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Lo Shabbat è questo, e credere in questo, è che non v'è nessun altro Dio. entrare nel riposo di Dio non è opzionale. Ma sì, voglio... No! È proprio il cuore della tua relazione con Dio. Per entrare in questo riposo occorrono tre cose. Prima di tutto, la fiducia. Sapete che la differenza tra fiducia e fede? Che in qualche modo sono sinonimi. Ma la fiducia è un passo ulteriore, un passo in avanti. Io fede che certe cose avvengano, quindi faccio di tutto perché queste cose avvengano. La fiducia che queste cose avvengano. Per esempio, quando Gesù parla degli uccellini del cielo, dei gigli della campagna, cosa vuole dirci? Avere fede e credere che... ma agire, vivere in modo tale che questo avvenga. È sempre, per ritornare all'espressione di stamattina, un'umiltà fiduciosa. Io mi appoggio a Dio e ho fiducia che Lui farà di tutto per me. Poi c'è l'obbedienza dopo la fiducia. Il popolo nel deserto non è entrato nel riposo per mancanza di fiducia. Ricordate le 12 spie, no? Cosa hanno fatto? Una mancanza di fiducia che Dio poteva continuare a essere il loro Dio, che combatteva per loro, che vinceva per loro. E c'è stata questa ribellione contro Dio e contro Mosè. Ah, c'è una cosa che da notare, che nella ribellione del deserto c'è stato qualche cosa, un capovolgimento del modus vivendi. E infatti dice, ora noi ci faremo un'altra guida che non sarà più Mosè. Quindi capovolgono completamente il piano di Dio. Mancanza di fiducia in Dio significa capovolgere ciò che Lui ha pensato per noi. Nominiamoci un altro capo, torniamo in Egitto. Completamente il contrario di quello che Dio aveva progettato per il loro riposo. Che fine hanno fatto? Miei cari, non usciremo mai da un deserto spirituale, da un deserto fatto di sconfitte, da un deserto fatto soltanto di, mamma mia, tante cose brutte. Non usciremo mai da questo deserto senza una totale fiducia in Dio. Infine, consapevolezza. Fede, fiducia, consapevolezza. Non so se per voi, io ogni volta che leggo la lettera ai Romani, capitolo 6, trovo una stranezza che mi fa, come sapete, porre delle domande. Quando Paolo parla con i suoi lettori, dice Dio ha fatto questo, ci crede? Sì, ci crediamo. Dio ha fatto quest'altro, ci crede? Sì, ci crediamo. Ora fate conto, conoscete la verità, sapete la verità, potete trovarla queste verità nella versete, nei versetti che sfogliate della Bibbia, ma fate conto, è diverso. Significa prendere sul serio quella verità e mettere nella mia vita, dargli il senso giusto, dargli la giusta verità, il giusto senso, diciamo. Fate questo. Voi conoscete queste verità, ora metteteli in conto. Noi siamo molto bravi, noi come evangelici, membri della Chiesa di Via Parini, di Asti, siamo molto bravi a sfogliare la Bibbia e trovare le verità qua e là. Ma lascio il ma sospeso. Riusciamo a fare conto, a mettere queste verità nella quotidianità della nostra vita? Fatto tutto questo, fiducia, obbedienza, consapevolezza e riposo ora a nostra disposizione. Mie cari, abbiamo tanto riposo, bisogno di riposo. Io ho bisogno di riposo, che devo combattere sempre con la mia stupidità, con la mia fragilità, che devo continuamente combattere con un Gianni che non apprezzo, che non amo. Non so se per voi è la stessa cosa. Entrare finalmente in questo riposo, dice Gianni, ok, siediti. Gesù ha fatto tutto per te. Gesù vuole donarti il suo riposo. La differenza non è da poco, miei cari. Una vita senza il riposo di Cristo è costellata da tensioni, ansie, mentre entrando in questo riposo, che non è in Elia, la serenità ci avvolgerà come un manto, e io ho bisogno di questo manto. Non so voi, ho tanto bisogno di serenità, ho tanto bisogno del riposo che Dio può dare. Amen.